Sì, Francesco Montillo, ecco.
Allora, buonasera, io sono Francesco Montillo e sono un urbanista. Allora, io non voglio entrare nel merito... Si sente? Allora, io non entro nel merito del progetto perché ciò su cui vorrei puntare l'attenzione è il metodo partecipativo e il metodo, e più in generale il metodo di pianificazione che si sta adottando. Per quanto riguarda il metodo partecipativo, io penso che incontri di questo genere non abbiano nulla a che fare con la partecipazione, perché noi in realtà qui non stiamo progettando, stiamo semplicemente scambiandoci delle opinioni. Non si può considerare partecipazione un processo che si limita solamente ad illustrare un piano che è già stato realizzato preventivamente. La partecipazione interviene a monte della realizzazione dei piani urbanistici e dovrebbe avvenire con il coinvolgimento diretto e consapevole dei cittadini. In particolare, mi chiedo quando è che il comune, quindi lo chiedo a lei, architetto Geusa, quando è che il comune si deciderà a istituire i workshop di progettazione partecipata, come stabilito dalla delibera 57 sulla partecipazione, che prevede che il terzo livello della partecipazione passi attraverso i laboratori di progettazione partecipata. Noi come comitato di quartiere di Tor Bella Monaca abbiamo deciso volutamente di non presentare dei progetti, delle osservazioni a questo piano, perché crediamo che sia inutile, sia per quanto appena detto, sia perché critichiamo il metodo di pianificazione che purtroppo nel modello romano sempre più si affida ai privati, e per cui la pianificazione per compensazione genera quasi sempre dei piani che sono molto rigidi nel senso che è difficile riuscire ad apportare delle modifiche sostanziali, cioè i servizi che devono essere offerti al quartiere vengono individuati in base alle cubature che i privati possono realizzare, quindi il piano è già dimensionato, cioè quando un piano è già dimensionato, io mi chiedo, noi cittadini come possiamo concorrere ad apportare delle modifiche sostanziali? Cioè se io proponessi per esempio di realizzare al posto dei due nuclei edilizi residenziali che sono all'interno del progetto, se io proponessi di realizzare un nucleo edilizio residenziale, magari anche più piccolo, e per tutto il resto un grande parco agricolo, visto che si parla di sviluppo sostenibile, visto che si parla di sviluppo senza crescita, per esempio. Ecco, una proposta del genere in questo contesto può essere accettata? Io penso che una proposta del genere non possa neanche essere presa in considerazione, perché verrebbe a mancare la copertura finanziaria, proprio strutturalmente per come è impostato questo metodo di pianificazione, verrebbe a mancare la copertura finanziaria e quindi salterebbe tutto il PRU. Praticamente, quindi noi contestiamo, anzi noi praticamente qui ci troviamo oggi a discutere di una variante di densificazione edilizia che e paradossalmente dobbiamo sperare che questa variante passi, perché solo così dalle quattro opere a scomputo, come stabilito dalla delibera 59 del 2010, dalle quattro opere a scomputo si passerà a 18 opere a scomputo. Quindi dobbiamo sperare che i privati, quindi il soggetto attuatore dell'intervento privato numero uno, riesca a costruire più volumetrie, più cubature possibili per avere quello che diceva Maria Vittoria, per avere delle piazze per il quartiere. Ecco, io penso che innanzitutto non si capisce l'utilità di un'eccessiva volumetria che sarà sicuramente in percentuale prevalentemente residenziale privata, non housing sociale, perché l'housing sociale, come prescrive la delibera 74 del 2011, è obbliga il costruttore soltanto al 30%, quindi aumentando le proporzioni in percentuale è ovvio che i pesi sono assolutamente differenti, quindi sarà edilizia assolutamente residenziale privata, quindi a mercato immobiliare fermo non si capisce perché. E poi sostanzialmente ci ritroviamo a contestare questo metodo, perché io penso che i servizi dovrebbe essere l'amministrazione pubblica a farli. Questo in generale. Poi nel particolare, innanzitutto due osservazioni, una al signore, perché lei forse non conosce Via dei Corribanti, perché ha fatto un gesto un po' di non condivisione quando è stato detto che un intervento di questo genere si va a riversare sulle vie interne del quartiere di Torre Angelo. Allora guardi, il quartiere di Torre Angelo è un quartiere nato abusivamente, senza piano regolare, senza pianificazione, è un quartiere che ha delle carenze sostanziali. Un intervento di questo genere, io non voglio entrare nel merito, ripeto, però un intervento di questo genere non è compatibile con ai margini di un quartiere come Torre Angelo, perché Via dei Corribanti, io non abito a Torre Angelo, ma la percorro per lavoro spesso e volentieri, non c'è stata una volta che non abbia dovuto fare marcia indietro per far passare un'altra macchina. Quindi già attualmente la situazione è critica. Un intervento di questo genere non è compatibile con un quartiere di Torre Angelo. Comunque, nel particolare volevo fare un'altra osservazione. Per quanto riguarda le opere pubbliche a scomputo, quindi a carico del soggetto attuatore dell'intervento privato numero 1, dal 2005, dall'accordo di programma del 2005, dall'accordo di programma del 2005 alla variante di oggi, praticamente ci siamo persi l'opera pubblica numero 24, che rappresenta la pista ciclabile che sta dietro l'R5, quindi a Tor Bella Monaca, parliamo di Tor Bella Monaca. Ora, sulla relazione tecnica illustrativa c'è scritto che quest'opera pubblica è interferente con un non precisato PRIU di Tor Bella Monaca. Quindi, innanzitutto le chiedo, a me non mi risulta che ci sia in atto un PRIU a Tor Bella Monaca. Forse si faceva riferimento al master plan di Tor Bella Monaca, ma il master plan di Tor Bella Monaca non è un PRIU. Sono due cose sostanzialmente diverse. Il master plan di Tor Bella Monaca è un print. Quindi non assolutamente un PRIU. E allora, se l'opera è interferente, allora mi chiedo io, perché quando a suo tempo il comitato No Master Plan diceva che i due progetti erano incompatibili in quel tratto, il sindaco Alemanno rispondeva, e cito testualmente, perché rispondeva che i comitati si oppongono allo sviluppo solo perché avvezzi alla cultura del no. Ora, sulla relazione c'è scritto che i due piani sono incompatibili, almeno in quel punto locale. Quindi, quando lo diceva il comitato No Master Plan, si opponevano allo sviluppo. Adesso che lo dice una relazione tecnica, non so redatta da chi, perché non è firmata, credo dal dipartimento. Quindi adesso che lo dice il comune è vero. Quindi i due piani sono incompatibili. Com'è? No, infatti, quando lo dicevamo noi, no. Adesso che lo dice il comune, e i due piani sono incompatibili. Allora, se i due piani sono incompatibili in quell'ambito locale, io mi chiedo perché l'opera pubblica numero 20 e l'opera pubblica numero 22, quindi rispettivamente la piazzetta dell'R5, quindi la piazzetta posta all'interno di una delle corti dell'R5 su Via dell'Archeologia, e il verde attrezzato di Largo Brambilla, perché queste due opere, quindi 20 e 22, non risultano incompatibili? Queste due opere si stanno già realizzando, sono a carico del soggetto attuatore dell'intervento privato numero 7, però si stanno realizzando. Allora, forse queste due opere non risultano compatibili solo perché i lavori sono già stati avviati. E questo è il motivo, perché altrimenti non si capisce bene. Allora diciamolo chiaramente, diciamo due cose chiaramente. Primo, che chi ha progettato il master plan ha fatto un bel po' di confusione, perché ha fatto un progetto senza capire dove questo progetto sarebbe andato ad essere, sarebbe stato contestualizzato. E questo, diciamo, è una cosa grave, visto che il master plan porta l'intestazione di Roma Capitale sulle sue tavole. E cosa ancora più grave, anzi di uguale livello, cosa grave altrimenti è il fatto che, diciamolo pure chiaramente, queste due opere che si stanno realizzando su Via dell'Archeologia, cioè la piazzetta all'interno dell'R5 e il parco attrezzato di Largo Brambilla, sono due opere incompatibili con questo PRU del 2005, quindi verranno demolite se per caso dovesse passare il master plan. E guardi, allora, se buttiamo l'R5 è difficile che riusciamo a salvare una piazzetta di 10 metri. Sulla piazzetta e sul parco attrezzato il master plan prevedeva nuove edificazioni, quindi sono chiaramente incompatibili. Tant'è vero che ci siamo persi la pista ciclabile, ci perderemo anche queste. Però è grave il fatto che queste strutture verranno demolite prima ancora che i cittadini riescano a usufruirne. Questo è grave. Quindi, cioè, se dovesse passare il master plan, praticamente avremmo fatto bingo, perché il costruttore dell'intervento privato numero 7 avrebbe costruito i suoi bei tre palazzi di edilizia residenziale privata e non avrebbe compensato nessun edificio, nessun servizio per la collettività. A me questo sinceramente non sembra un modo intelligente di pianificare, quindi la ringrazio.
Grazie a lei, grazie a lei. Comunque sul tema poi del master plan della riqualificazione generale di Orbella Monaca credo che avremo margine e tempo, altre occasioni per riparlare.